Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 28 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Laisan.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, ci prendiamo mezz'ora per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia con la frana a Ischia, perché sabato all'alba c'è stata una frana su Casamicciola Terme, un comune di circa 7.000 abitanti nell'isola campana di Ischia. È stata una frana causata da un forte nubifragio e che è risultata in una colata di fango e massi, che consisteva in un terreno che prima stava nell'area montuosa dell'isola. La colata comunque ha distrutto o danneggiato parecchi edifici ed è poi arrivata sino al mare. Per ora si ha la certezza di 7 morti, ma ci sono ancora diversi dispersi, che sembrano 5 dalle ultime news, e più di 160 persone sono rimaste senza casa, alcune addirittura per un po' isolate senza luce né acqua, perché erano in delle aree difficili da raggiungere per i soccorsi. Comunque, ieri, intanto, il governo ha convocato una seduta straordinaria, ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro per appunto cercare di coprire i danni subiti e ha anche dichiarato lo stato di emergenza per un anno dell'isola, che serve appunto a snellire i passaggi burocratici dei fondi da utilizzare che sono stati stanziati. È un tema che è emerso più appunto a livello politico che ambientale a questo proposito è l'abusivismo edilizio degli edifici nell'isola, dato che molte case sono o erano, per quelle che sono state distrutte, costruite su un terreno cedevole, senza essere stati pianificati o che particolari precauzioni fossero state prese. È che non è affatto la prima volta che il comune si vede protagonista di un evento del genere. Ad esempio, anche nel 2006 e nel 2010 c'erano state delle frane simili e poi c'era stato il terremoto del 2017 che aveva fatto degli enormi danni.
Poi in particolare si sta molto discutendo delle accuse che sono state mosse a Giuseppe Conte per quanto riguarda il decreto Genova del 2018, quello relativo al crollo del ponte a Genova, in cui uno degli articoli era volto a velocizzare dei precedenti condoni edilizi esistenti sull'isola, alcuni sin dagli anni 80 pare, 27.000 case su 60.000 totali dell'isola, quindi parecchio. E la polemica è nata dal fatto che Conte abbia detto che non si trattò di condono, mentre dal titolo dell'articolo si parla chiaramente di procedure di condono. Quindi Renzi, Calenda, Cottarelli e altri hanno attaccato duramente Conte per la sua ipocrisia, accusandolo di aver mentito. Di fatto hanno ragione entrambi, perché nel titolo dell'articolo c'è effettivamente la parola condono, ma andandolo a leggere sono appunto velocizzazioni di condotti precedenti e non un condono di Conte.
Io al tempo me la ricordo, la questione della polemica sul condono. Mi ricordo che ne avevo parlato, mi ricordo tutto questo rumore che si era generato. Peraltro adesso è Conte, giustamente era lui il capo del governo, però c'era anche Salvini dentro, cioè c'era anche la Lega in mezzo a questa roba qui ed erano tutti molto contenti di fare questo gesto, che è stato presentato come al solito la pace con lo Stato, finalmente si raggiunge l'equilibrio
per i cittadini.
Snelliamo la burocrazia.
Esatto. Io non so mai cosa pensare, nel senso, istintivamente mi fa un sacco di rabbia i condoni in generale, ma non tanto il condono in sé per sé, quanto che ci sia una totale responsabilizzazione su cosa significhi. Nel senso che va bene, vuoi fare il condono, anche quello piccolino che è stato fatto per sino ai 1.000 euro che ha fatto questo governo, ci sta, puoi fare i condoni se pensi, però non de responsabilizzati su quello che succede, perché continui, in Italia c'è un condono mediamente ogni 2 anni, quindi tu continui a perpetrare questo ciclo abituando i cittadini al fatto che tanto, in un modo o nell'altro, le cose si risolvono, che è la prima ragione per la quale ci sono così tanti abusi. È pazzesco che ci siano così tanti abusi a Ischia, è una roba folle.
27.000.
27.000, ma anche volendo. Ma come li persegui 27.000?
È impossibile.
Quindi questa roba è accaduta perché non è neanche un quartiere, non è neanche... Cioè, 27.000 è tutto. Quindi, perché si sapeva che sarebbe andata così. E una volta che questo ciclo si alimenta, poi è complicato fermarlo. E quindi adesso c'è la totale responsabilizzazione di no, noi non abbiamo... non abbiamo fatto nessun condono, non è colpa nostra, è colpa di quelli prima. Mi sembra un po' la storia di questo paese.
E la cosa devastante è che questo tipo di eventi si moltiplicheranno, che con il cambiamento climatico ci saranno ancora più eventi disastrosi e Ischia ne sarà ancora più coinvolta.
E non solo Ischia, probabilmente, perché il nostro paese è pieno, pienissimo di situazioni così. Proprio perché, soprattutto negli anni 80, credo che questa cosa si trascini dagli anni 80, hai detto 70, cioè, era molto comune che, tipo nottetempo, uno edificasse una cosa, almeno mettesse le fondamenta, si faceva di notte, così ormai c'erano, e fine, tanto ora inizio a costruire, la burocrazia è lentissima.
Tanto ormai, certo.
Si sa che prima di eventualmente far distruggere un edificio ci passa un sacco di tempo, e poi arrivano i condoni, poi paghi qualcosa. Senza andare lontano, Cagliari ci sono tante parti che è stata edificata così. E si vede, perché poi sono edifici con dei problemi, perché se tiri su le fondamenta in un giorno, magari le cose non è che le stai facendo bene bene.
Sì, è che si conoscono pure queste aree, nel senso che ogni volta che c'è una pioggia, cioè a Cagliari come in mille altri posti, ogni volta che c'è una pioggia particolarmente intensa, poi alla fine sono i primi posti ad allagarsi, eccetera.
Sì.
E come dice Vale, più si andrà avanti, più gli avvenimenti, insomma, climatici,
estremi,
diciamo,
esatto.
Sì, estremi saranno frequenti e non è banale.
Io mi chiedo anche spesso, quando vado in questi posti di Cagliari, mi chiedo, siccome ci sono proprio, come Cagliari, come tante città d'Italia, a questi borghi che sono nati un po', sono un po' storici, un po' sono nati da paeselli che poi sono stati inglobati dalle città, insomma, cioè la storia delle città italiane è molto simile l'una all'altra. Spesso mi chiedo perché non ci sono degli interventi radicali per sistemare tutto. E non si può perché la gente ci abita, non se ne vuole andare, poi anche se ne vuole andare dove la metti.
Ma tu intendi degli interventi per mettere in sicurezza quella roba lì, o sì, proprio radere al suolo e ricostruire?
Spesso, secondo me, l'unica cosa che puoi fare è quella.
Anche secondo me.
Pensa a tutte le case che sono sotto il livello della strada. Quello è un classicone. E quelle si allagano, sono umide, non rispettano gli standard di sicurezza, non rispettano gli standard per i disabili. Però sono lì. Non le puoi ristrutturare, perché se li ristrutturi devono rispettare gli standard e quindi non vanno più bene. Piove, si allagano.
Noi siamo fortunati che non è zona sismica, ma altrimenti tutte le case costruite sulla scarpata di Castello verrebbero giù in un attimo.
Esatto. Quindi, non lo so, nessuno ha il coraggio di prendere certe decisioni, anche perché sono ovviamente impopolari. Se io sono a casa mia e mi dicono no, vabbè, mo te ne devi andare, beh, da un'altra parte non è bello. Servono un sacco di soldi perché poi mi devi rimborsare. Cioè, quindi io me la prendo con Conte, me la prendo anche con la Lega, però sì, non una certa, perché poi queste sono proprio responsabilità storiche.
Sistemiche.
Sistemiche, cioè. Però d'altra parte significa anche che non è colpa di nessuno, perché se è colpa di tutti non è colpa di nessuno.
Torniamo a parlare del disegno di legge di bilancio, perché oggi arriva in Parlamento in vista della versione finale da approvare entro l'anno. Perché se ne è parlato molto nel weekend? Perché inizialmente si era detto che avrebbe rimosso il divieto di far pagare con il POS sino ai 30 euro.
Non vedi l'ora di dirmelo questo,
vero? lo senti nella voce?
Lo sento.
Perché so che è un tema che ti sta molto caro.
Sento che stai andando più veloce con la voce.
E speravo che non l'avessi ancora letto.
Mi ha taggato alle mail, il nostro editor del podcast.
Quindi, come saprai, se prima si parlava di un tetto, diciamo, di 30 euro, entro il quale appunto il commerciante può dirti no, non accetto il POS, la notizia è che questo limite scatterà dai 60 euro.
Ma sì, ma per ma abbondiamo, 120.
Ma certo, ma togliamo anche lo scontrino. Basta, tanto. Togliamo tutto. Io mi rifiuto. Allora, io inizio una protesta.
Mm-hmm. Ti leghi?
No, io mi rifiuto di prelevare soldi dal bancomat. Io questa cosa non la voglio fare, non voglio pagare con il cash, non lo faccio. Piuttosto me ne vado. Dai ristoranti, me ne vado. Perché tanto, cioè, 60 euro è tantissimo.
60 euro è molto.
Metti che vado al ristorante, metti che pago per due, ci posso rientrare in quella cifra lì.
Ma se uno non ha contanti, poi devono accompagnarti scortato al primo bancomat disponibile?
Mi diranno, vabbè, chiamano, torni, cioè, e dico sì, poi ci vediamo in futuro, nel senso ripasserò.
Vi lascio il mio documento.
Due settimane, quattro settimane, quando ricapito qua, sono lontano da casa,
Ma secondo voi quanti saranno? Non lo so, i ristoranti o cose del genere che davvero diranno ah bene, approfittiamo di sta cosa.
Tantissimi, perché fai nero
realisticamente, però per quelle cifre pochi, cioè se tu devi pagare 50 euro loro ti dicono no, guardi, no, avrebbero pochissimi clienti secondo me, cioè per quelle cifre sono invogliati comunque a farti usare il POS secondo me. anche se potrebbero dirti di
magari
no.
Magari se la tentano e dicono non funziona, come tassisti, non va. Però se tu non ce li hai, cioè quindi la tecnica è non averli davvero, perché sennò poi tu per non avere storie li dai. Invece non li devi avere, non devi avere cash. Anche perché è arcaico, io non voglio andare, il bancomat è lontano, devo andare lì, mi danno sti fogli di carta, me li devo mettere in tasca, le monete, ma che è? Basta, è una cosa folle.
Da quanto non hai cash?
Mai, io non uso mai cash, non capisco, ho iniziato a pagare anche tipo molto poco, tipo 2 euro. Con la carta.
Peraltro questa cosa comunque va contro tutti gli obiettivi, gran parte degli obiettivi del PNRR, che aveva destinato la fetta più grossa proprio alla digitalizzazione, alla transizione.
Cosa sarà un problema. Digitale.
Sì, ma siamo un po' un unicum, cioè non lo so, ora dovrei approfondire, però mi sembra che in Europa siamo un po' un caso a parte, o no?
Cioè se continuiamo così...
Beh, sì, sicuramente, a parte vabbè, ci sono alcuni, tipo la Germania è un caso strano, perché anche lì sono molto legati al contante, però Nord Europa non esiste... In Francia molto meno, però dai, cioè è proprio evidente che il futuro sia lì. E adesso, quindi, quando vedi le cose che retrocedono, fai no, ci stavamo andando.
E sarà ancora più triste se saremo poi forzati dall'Europa a ritornare indietro per avere la rata del PNRR.
Sicuramente Giorgia Meloni dirà, e allora la Germania, e allora gli altri paesi che non... E tutti le diranno sì, ma non c'è l'evasione che c'è da noi, questo cioè, ovviamente si faranno orecchie da mercante... Ma 60 euro, io impazzisco, voglio parlare di questo tutta la puntata, per sempre.
Arriviamo agli esteri, siamo al terzo giorno di quelle che ormai possiamo definire come storiche proteste in Cina, che vedono la popolazione manifestare duramente per la fine delle restrizioni Covid e non solo. Perché quello che rende queste proteste molto particolari e quasi un unicum nella storia moderna della Cina è che sono dirette direttamente verso il CCP e Xi Jinping, di cui stanno venendo chieste addirittura le dimissioni. E la cosa sino a qualche settimana fa sarebbe stata impensabile. La causa ultima delle proteste è ovviamente la politica zero Covid, ne abbiamo parlato spesso, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che se vogliamo è stata la Masa Mini cinese, è l'incendio che è avvenuto la settimana scorsa a Urumqi, la capitale dello Xinjiang, in cui 10 persone sono morte per non essere potute scappare a causa del fatto che ci fosse un lockdown nel palazzo, a cui poi peraltro le autorità hanno dato la colpa alla bassa capacità di mettersi in salvo della gente. Quindi,
molto bene, certo.
Chiaramente. Le proteste più numerose per ora sono state quelle di Shanghai, Pechino, Chengdu, Wuhan e Guangzhou. E parliamo di migliaia di persone. Sono molto circolate le immagini di come la gente protesti tenendo in alto dei fogli A4 bianchi, insomma un simbolo di come non possano dire nulla e neanche scrivere il motivo per cui stanno protestando. E la repressione comunque è stata durissima. Ci sono video delle persone che vengono placcate, manganellate, portate via. E persino un giornalista della BBC, Ed Lowe, Lawrence è stato arrestato e ammanettato mentre documentava le proteste a Shanghai e rilasciato solo dopo molte ore. E pare non sia stato aggredito violentemente dalla polizia solo grazie alla protezione della folla lì presente, con le autorità che poi hanno dichiarato che l'arresto in realtà era per il suo bene, per impedirgli di prendere il Covid dalla folla.
Fanno volare no, queste vabbè. Giustificazioni sono bellissime. Bellissime.
Perché sono inverosimili, cioè non c'è neanche un tentativo di renderle. Non è importante.
Ma come ti vengono? Cioè, come ti viene da dirle?
Ovviamente ho visto subito l'Occidente responsabile, sempre l'Occidente che fomenta. Perché l'Occidente ormai è Mordor. Cioè, l'Occidente è il male che.
Stiamo fomentando ovunque.
Destabilizzanti. Molto interessante. Ho visto un sacco di video e mi hanno molto, molto colpito. Soprattutto come siano diretti nel fare il nome di Xi Jinping, che è una roba... Cioè mi sono chiesto se effettivamente questa cosa abbia in qualche modo degli strascichi con quello che accade in Iran. Perché da una parte mi dico la Cina è un po' isolata sotto certe cose, quindi magari non so quanto effettivamente sia attenta alla popolazione.
Sarei molto interessato dallo scoprire quanto la popolazione cinese conosce delle proteste in Iran. Secondo me molto poco.
Anche secondo me. Però d'altra parte mi sono detto wow, ok, perché sono due sistemi monolitici che vengono sfidati. Ora, qua siamo in una fase molto più soft rispetto a quello che sta succedendo in Iran, però...
Anche perché stanno censurando i mondiali, quindi figuriamoci in Iran.
No, ma certo, assolutamente. Però ecco, mi colpisce un sacco. Sicuramente il fatto che noi sappiamo tutte queste cose, che quindi arrivano tramite i social network cinesi, che sono super efficienti nel togliere ogni forma di protesta, è significativo. Vuol dire che noi vediamo una parte di... molto altro che invece non stiamo vedendo ancora. Super interessante, super interessante.
La nipote della guida suprema iraniana Khamenei è stata arrestata per aver pubblicato un video la settimana scorsa in cui sostanzialmente incoraggiava chiunque fosse all'ascolto a mettere pressione sui propri governi per interrompere quei rapporti con il regime iraniano. Nel video sostanzialmente diceva che gli iraniani fossero stati lasciati soli in lotta contro un regime che non rispetta nessuno dei principi stabiliti dalla religione da cui dovrebbe farsi guidare, l'Islam, e al momento comunque pare che gli arresti siano oltre 18.000, mentre ci sarebbero stati circa 450 morti. Poi alcune notizie del weekend ci raccontano come le forze dell'ordine iraniane stiano usando le ambulanze per camuffarsi in mezzo alle manifestazioni di protesta e stiano quindi fingendo di portare i soccorsi e invece prelevando i manifestanti, poi portandoli all'interno delle ambulanze per picchiarli e spostarli in posti non identificati.
Questa cosa è folle.
Questa cosa è assurda. E peraltro la pratica violerebbe le norme internazionali sulla fornitura imparziale di cure mediche, dato che in teoria a chiunque dovrebbe essere garantito il soccorso, mentre in questo modo le ambulanze diventano più causa di timore, di un certo allontanamento e repulsione per chiunque, in particolare proprio le persone che avrebbero bisogno di ambulanze, quindi quelle già ferite che appunto temono per la propria vita. E oltre questo, oltre appunto le ambulanze, non c'è la minima fiducia nei confronti proprio degli ospedali in generale, visti anche i pregressi. Infatti insomma Mahsa Amini fu portata in ospedale prima di perdere la vita.
Abbastanza comprensibile, perché già qui in Italia, dico proprio, quando c'è l'interessamento delle forze dell'ordine su qualcosa, si tende a essere un po' scettici su tutto, no? Pensate alle carceri, tipo, quindi ci sono spesso anche i medici che per una ragione o per l'altra, quando c'è un sistema che ti obbliga a comportarti in un certo modo, la maggior parte delle persone, insomma, segue la linea e quindi è comprensibile che in Iran nessuno si fidi. Mi colpisce tantissimo questa cosa della nipote di Khamenei, perché, innanzitutto perché ho visto il video, lei l'ha fatto a volto coperto, peraltro, cioè a capo coperto, il volto si vede, ma la testa è coperta. Però è un simbolo. Siccome questa protesta ha una cosa che gli manca, che è un leader. Cioè non c'è un leader della protesta, che è molto importante. Mi sono detto magari sarebbe potuta essere lei, non fosse il fatto che è stata già arrestata. Però in genere serve qualcuno che diventa un po' catalizzatore, ecco. Proprio un simbolo.
Lei era già stata arrestata e credo sia anche positivo il fatto che comunque sia ancora qui, nel senso abbia ancora possibilità di fare queste proteste, quindi il fatto che sia la nipote di Khamenei vuol dire che non sono intenzionati, come sarebbero in altre situazioni, a diciamo rimuoverla dalla vita pubblica, come chiamano così.
Che poi è simbolico che la nipote di Khamenei è una donna, sì. È molto interessante.
Comunque secondo me se mai emergerà un leader non sarà in piazza, non sarà in strada o cose del genere.
Dove sarà?
Probabilmente nelle retrovie, perché è abbastanza complesso parlare ora all'interno delle manifestazioni. Anzi, è possibile che nel corso di questi mesi siano emersi dei personaggi più di spicco di altri e siano stati arrestati o cose del genere. Quindi mi immagino più una persona che coordina e che ha una visione d'insieme, piuttosto che, non lo so, l'attivista.
Ma serve. Il punto di riferimento che tutti guardano lì serve. La Greta Thunberg, capito?
Sì, qualcuno che... Cioè anche fisicamente.
Sì. Che ispira e deve essere per forza una donna. Cioè non può che essere una donna in questo caso.
Ieri sera c'è stata la vittoria della squadra del Marocco contro quella belga ai mondiali in Qatar. E dopo la vittoria, anzi forse dagli ultimi minuti, se non ricordo male, in alcune città belghe, principalmente Bruxelles, ci sono stati dei violenti scontri tra decine di tifosi marocchini e la polizia. Secondo i video e i racconti, i tifosi hanno distrutto finestre, lanciato fuochi d'artificio, dato fuoco a motorini, automobili, eccetera. E, insomma, nel rispondere, il sindaco di Bruxelles ha raccomandato agli abitanti di stare lontani dal centro ed è anche stata sospesa la circolazione di tram e metropolitana.
Hanno letteralmente ribaltato una macchina? Si vedono loro che mentre ribaltata la colpiscono violentemente. Non sono certo di capire cosa sia successo, il motivo di questa violenza a fronte della vittoria del Marocco, peraltro.
Ma non è affascinante?
Il delirio post-vittoria.
Che gli esseri umani facciano queste cose. Non è una cosa che faresti da solo. Cioè, non hai la forza ovviamente, ma in generale, buttare un oggetto e poi colpirlo violentemente. Sì. Cioè, capisco il momento di fastidio, sbatti contro una cosa e gli dai un colpo. Sai, le persone ogni tanto fanno sta roba. Però questo è proprio un comportamento di gruppo.
Io mi chiedo, hanno vinto? E se avessero perso?
Ma secondo me sarebbero stati a casa. O perlomeno ho visto succedere questo. Si perde, lutto. Si vince, delirio, euforia, folla, ressa, cose. Sì, no, questi avvenimenti leggermente vandalici.
Sì, poi ho visto commenti non particolarmente costruttivi venire dalla politica italiana, con volete questo anche da noi, i marocchini.
I marocchini normalmente cappottano le macchine e le prendono a bastonate, è una cosa loro culturale, diciamo. E questa roba è incredibile, perché io trovo affascinante come gli esseri umani, questo è proprio il funzionamento basilare dell'essere umano, come dire, animale, cioè siamo in gruppo, siamo euforici, esatto. In qualche modo ci influenziamo vicendevolmente, esterniamo questa euforia in maniere stupide.
Sono anche violente, sì.
Sono un po' dinamiche da branco.
Sì.
Assolutamente.
Ma senza senso, no? Perché evviva, siamo così felici che picchiamo un'auto.
Ma secondo voi c'era anche del rancore nei confronti di Bruxelles?
Non credo.
Dici di no? Io non lo escluderei. Tutto può essere, tutto fa brodo.
Forse.
Non è sicuramente una presa di posizione politica, cioè sicuramente la cosa primaria è evviva, abbiamo vinto, sfasciamo tutto. Molto
è
basico.
È automatico.
È così. Però... che deve andare. Ed è bello.
È giusto ed è
bello. Viva il calcio, viva lo sport.
Il gioco.
Ma infatti secondo me, ora io non sono un esperto di gioco del pallone, però secondo me dopo che c'è una partita bisognerebbe fare dei grandi eventi post partita in cui le persone possono scaricare questa euforia.
Tipo l'essenza della rabbia.
Cioè non puoi uscire dallo stadio innanzitutto. Devi stare lì 8-12 ore e correre tipo intorno, comunque non lo so.
Che non si stanca.
Esatto, ti stanca, come un bambino che lo devi far dormire, allora lo stanchi.
Perché dentro lo stadio non succedono cose da
What
daspo.
What happens in the stadium stays in the stadium. È come Las Vegas.
Sarà.
È così, sono sicuro. Alessandro Masola, esperto di stadi.
Arriviamo a Risiko.
Venerdì scorso Papa Francesco ha scritto una lettera al popolo ucraino, forse per la prima volta, anzi senza forse, in modo così articolato e netto, perché ha espresso una certa ammirazione per il modo in cui il popolo ucraino sta portando avanti la resistenza. Perché ha fatto notizia? Perché le posizioni del Papa sulla guerra erano state viste da molti come un po' ambigue e giustificanti nei confronti di Mosca. Ad esempio, vi ricorderete quando aveva parlato di un qualche tipo di provocazione della NATO e dell'Occidente, che avrebbe appunto abbaiato alle porte della Russia, oltre che l'essersi espresso contrario a una suddivisione tra buoni e cattivi, insomma. Nel tempo, comunque, le sue posizioni si sono progressivamente indurite, e questa lettera ne è un po' la concreta prova.
E quindi adesso tutti i pacifisti che dicono ma io ho la stessa opinione di Papa Francesco, dove li mettiamo? Perché a me mi fa sbroccare ogni volta che sento quella roba lì. Lo dicono tutti, lo dice Giuseppe Conte. Io ho la stessa opinione di Papa Francesco. Bravo, ma tu non sei il Papa, sei un leader politico.
Cioè dici che è servito un po' come schermo?
A voi, è moltissimo, moltissimo.
È stato brandito come uno strumento. Cioè.
Io la trovo anche un po' una cosa ridicola, nascondersi ogni volta dietro alla religione, dietro a Dio... Cioè, perché poi è sempre per le cose che ti fanno comodo, lo fa la destra da sempre, no? Le cose che ci piacciono, allora la tradizione, Dio, le cose importanti. Le cose che non ci piacciono, no, va bene, pazienza, è il Papa.
Non ne parliamo neanche. Non è politica.
Esatto.
Viviamo, in Italia, religione
Stato.
Rispettiamo,
si dice sempre, rispetto l'opinione del pontefice.
But.
Faccio il contrario.
Go lì.
Eccoci.
Fish me up!
Bob Dylan ha venduto a 600 euro le 900 copie del suo nuovo libro The Philosophy of Modern Song, quindi la filosofia della canzone moderna, che dovevano essere autografate da lui. Ma poi i fan hanno iniziato a confrontare tra loro appunto le firme dei vari libri.
No.
Arrivando alla conclusione che fossero fatte con una autopenna. L'autopenna è un dispositivo in grado di replicare una firma con una vera penna. Praticamente si registra la firma.
Il bacio meccanico, no?
Esatto.
No.
Sì. E praticamente si vedono le foto, siccome comunque c'è una comunità dietro Bob Dylan, no? Di fan, eccetera, si sono un po' coordinati e hanno visto che c'erano tipo 6 tipi di firme diverse. Con okay. Dei puntini in posizioni diverse, così, no? Giusto per non farle tutte uguali. Quindi, comunque, hanno denunciato sta cosa. Cos'è successo? Che la casa editrice ha inizialmente negato tutto. Poi, con un tweet, mi sembra di aver letto un tweet, sicuramente ci sarà stato anche un comunicato, eccetera, l'ha ammesso, si è scusata con chi aveva comprato appunto le copie e ha anche assicurato che avrebbe elargito dei rimborsi a queste persone. Anche lo stesso Dylan si è scusato, parlando di alcuni problemi di vertigine che l'avrebbero costretto a cercare altre soluzioni.
di vertigine.
Sempre su Twitter ha parlato appunto di un problema che ha con appunto le vertigini, l'equilibrio eccetera, per cui scrivere diventa difficoltoso, soprattutto magari quando devi firmare, non lo so, 900 robe.
Ma non venderle allora, cioè.
Esatto.
Peraltro facciamo due calcoli. Ora, 600 euro per 900 copie sono 540.000 dollari. Insomma, parliamo di Bob Dylan, però nel senso non sono comunque bruscolini, ecco. Quindi, insomma.
Fai un'altra cosa, mettiti un anello con un sigillo e mi fai sigillo. Cioè, fai quello che riesci a fare, nel senso.
Adesso di avere questo problema dalla pandemia, dai tempi dal 2020, è che tipo all'inizio si era fatto affiancare da un team per queste firme. Non lo so, a me è sembrata proprio
una roba
paraculata.
Assolutamente.
Balorda anche. Però comunque i nodi sono venuti al pettine.
Viva internet, un tempo non ce ne saremmo accorti di questa cosa. Internet è potentissimo.
Le community
che guardano e
confrontano le firme. Meraviglioso.
Anche oggi c'è un Fish and Musk per la tua gioia.
Evviva, parlatemi di Musk. Cosa ha fatto Musk? Qualcosa di buono sicuramente.
Ha fatto anche. Comunque, Elon Musk ha detto, ovviamente sul suo social Twitter, che nel caso in cui si candidasse, sarebbe disposto a votare per il repubblicano De Santis.
Ah, se che... si candidasse De Santis.
Esatto,
sì. Okay.
Che al momento non è candidato.
Ok.
Ed è anche il volto che con ogni probabilità sarà il principale avversario di Trump nel partito. Non è comunque la prima volta che Musk si posiziona, diciamo, più verso i repubblicani, anche se ha detto di aver votato alle ultime presidenziali Biden, ma ha raccontato di averlo fatto malincuore.
Ma la vera domanda è, l'endorsement di Musk a DeSantis, quando si incandiderà, potrà veramente fare la differenza?
Secondo me un impatto ce l'avrà.
Sì, anche secondo me. Cioè, se proprio ci deve essere un endorsement che in questo momento, che oggi ha un peso, è quello di Elon Musk. Non mi vengono in mente altri personaggi.
Può smuovere una quantità incredibile di voti.
Incredibile, di tantissime persone che normalmente o non voterebbero o non si interesserebbero, perché sono quelli. Chi è già fedelmente democratico non è che cambia repubblicano perché glielo dice Elon Musk. Però se hai la possibilità di attivare milioni di persone, magari fai la differenza. Bene, ci sta.
Sei contento?
Molto, molto. Musk è sempre una garanzia.
Non si abbandonerà mai.
Mi state mettendo il buon umore in questo grandilino, ve lo posso dire? Che bello questo lunedì.
C'è stato nel weekend un curioso caso di sparizione di una rifurtiva di cannabis nella città indiana di Mathura, nello stato dell'Uttar Pradesh, dove pare la corte abbia chiesto alla polizia di più di 300 kg di cannabis che sarebbero serviti come prova in un caso. E la polizia ha risposto che purtroppo non potevano fornirli perché se l'erano mangiata i topi. La cosa interessante è che pare non sia la prima volta che i topi si sono mostrati particolarmente ghiotti di marijuana, perché già in precedenza altri 500 kg erano stati divorati nello stesso modo, in quella che la corte ha definito una piaga di topi, un pericolo pubblico. La cosa ancora più curiosa è che, chiaramente per un errore, la prima documentazione che riportava la sparizione di tutti i quintali di cannabis riportava fossero stati distrutti dalla pioggia. Quindi non lo so, magari la pioggia ha ammorbidito le foglie, i ratti le hanno mangiate, insomma, tipo l'alga nel ramen e niente.
In India è illegale, immagino, la marijuana?
Credo proprio di sì.
Dai, di cosa stiamo parlando? Ma palesemente se la sono fumata tutta.
No, sono i topi, ma che dici?
Potevano inventarsi qualcosa di...
Perché tu non hai fiducia negli agenti? Cioè, ma li avrebbero trovati... dicono sempre la verità.
Li avrebbero trovati morti i topi, se... Cioè, no, boh, non lo so, prostorditi da qualche parte.
No, perché i topi se la portano via, mica la fumano, cioè la mangiano. La mangiano.
Lapsus.
La mangiano.
Per quanto ne sappiamo, hanno imparato a rollarsela.
Non, è tutto così. 500 kg, pochissimo, è facile trasportarli via per dei topi enormi.
No, beh, comunque mi sorprendono. Cioè, potrebbero inventarsi qualcosa, ecco, diciamolo, non è una grande scusa.
Secondo me dipende anche da quanto devi... come dicevamo prima, puoi farla franca. Cioè, se la tua scusa serve solo così, la puoi anche dire. Tanto non puoi... nessuno può fare niente. Puoi dire quello che vuoi. Sono i topi, il giornalista non doveva prendersi il Covid, l'abbiamo aiutato. Tanto che ti fanno niente. Se invece devi rispondere a un'autorità superiore, allora magari
devi studiartela meglio.
Eh sì, e dici...
Incendio.
Entra i ladri, esatto. Incendio. L'incendio è un classicone.
Magari lo appicchi tu stesso.
Pensa a 500 kg di marijuana che bruciano, cosa succede lì attorno?
Non può assolutamente fare odore.
Una città felicissima.
Una città con le problematiche... però
allegre,
bello,
e questo era l'ultimo Fish.
Bene, ci vediamo dopo su Breaking Italy, grazie per aver ascoltato.